9:04 minuti, buona domenica 16 marzo 2025, nuova puntata dell'Indignato Speciale. Ieri a Roma la manifestazione per l'Europa, 50.000 persone in piazza a Roma tra le bandiere blu. E intanto però leggiamo oggi da un sondaggio di Alessandra Ghisleri: l'aumento delle spese militari preoccupa gli italiani. Italiani che restano freddi, resterebbero freddi anche sulla questione del riarmo dell'Europa. Si è continuato a parlarne anche in settimana, piano di riarmo approvato dalla plenaria di Strasburgo, ma l'Italia si è spaccata la maggioranza con la Lega che ha votato no, e si è spaccata anche l'opposizione. Resta quello di riarmare l'Europa, insomma la strada da seguire, la via da seguire, oppure desta più di una perplessità, e stamattina torneremo a parlarne anche con voi allo 02 25 15 15, così come attraverso i messaggi al 378 378 1025. Subito a Roma Davide Giacalone, buongiorno Davide.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buongiorno.
Buona domenica, buongiorno.
Luigi Santarelli, anche lui a Roma, ciao Luigi.
Buona domenica e bentrovati.
C'è Barbara Sala a Milano.
Ben arrivato Enrico Galletti.
Grazie a Valentina Iannicelli che coordina i vostri interventi, come detto 02 25 15 15, e grazie ai nostri registi che curano questa puntata. Prima di cominciare dobbiamo salutare il nostro compagno di viaggio. Oggi con noi c'è Wolfhaus, azienda leader nella costruzione di case in legno di design fatte su misura.
Le case in legno Wolfhaus, oltre ad essere bellissime, hanno tantissimi plus. Il sistema costruttivo di Wolfhaus sfrutta al meglio le proprietà del legno e garantisce un comfort unico con isolamento termico e acustico.
E poi c'è la sicurezza con certificazione antisismica e antidanno, la velocità e la flessibilità nella realizzazione con consegna chiavi in mano e tanto tanto altro. Allora informatevi su wolfhaus.it.
Sai, in un'isola grande così, a mille miglia da questa città, aveva grandi occhi neri e mi fa: dove stai andando? Non lo so. Era una stella che lascia una scia, un desiderio che nasce così, la gente in strada che viene e che va, si sta cercando e non lo sa. Tutte le storie sono, c'è sempre uno che se ne va da Roma a Porto Rico. Mi sento come l'ultima bottiglia che ho nel frigo, che non ricordo mai, 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 mai. Mi piace un minimo, mi aspetti a Mykonos, in ogni rendezvous bugie si dicono. Chi non è libero, chi non c'ha il fisico, stasera non mi importa più. Tu con chi fai l'amore? E perché? A mezzanotte poi un salto nel blu, dove le luci si spengono già. Diceva: dai, l'hai capito anche tu, mi sto innamorando, non lo so. Io per gli errori c'ho una mezza calamita, chi prova l'emozione, chi le compra con la visa. Non mi mandare fuori appena inizia la partita, con te non gioco mai, 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 mai. Mi piace un minimo, mi aspetti a Mykonos, in ogni rendezvous bugie si dicono. Chi non è libero, chi non c'ha il fisico, stasera non mi importa più. Tu con chi fai l'amore? E perché? Sale come un ascensore quando vengo da te. Se fai così mi togli l'anima, che cosa stupida, tanto la cosa importante non è. Tu con chi fai l'amore? Non posso spegnere le luci dell'alba, che sono dentro la stanza. Guarda che confusione, non c'è mai una ragione. Non posso credere alle voci dell'ansia. Sanno il mio nome, ma non è la realtà. Guarda che confusione, ma non mi importa più. Tu con chi fai, tu con chi fai, tu con chi fai. E perché sale come un ascensore quando vengo da te.
La canzone dei Colors. Tu con chi fai l'amore dall'ultimo festival di Sanremo qui su RTL 102.5 alle 9.09 è la domenica dell'indignato speciale.
Allora oggi c'è la maratona a Roma, sentivo nel fuori onda i nostri colleghi
che
romani.
Vogliono partecipare.
Sì, infatti Andrea va di corsa che deve andare
poi la trasmissione. Ha il pettorale lui.
Ah, ecco, benissimo. E ieri c'era la manifestazione dell'Europa, tempi duri per la viabilità naturalmente. Che, cioè, vabbè.
Ma ieri c'erano 4 manifestazioni a Roma perché c'era anche Italia-Inghilterra e Italia-Irlanda, chiedo scusa, di rugby.
Di rugby, sì.
Che pensate però della manifestazione di quella sull'Europa? Insomma, noi su quella ci concentriamo, 50.000 persone,
sì.
La manifestazione è nata su un appello, no? di Michele Serra. E Davide, che dici?
Ma allora, la partecipazione è stata grandiosa, nel senso che la piazza era strapiena, molto tempo che non vedevo quella, la piazza del popolo, non solo tutta piena ma anche gli slarghi attorno, quindi insomma da quel punto di vista è molto ben
riuscita.
Nessun
partito ci riesce più.
No, appunto. E questo però è significativo, nel senso che quella era una piazza che manifestava un sentimento, non è una piazza con una linea politica, anzi se la mettiamo sulle linee politiche ce n'erano diverse che si intrecciavano nella piazza, però quella era una piazza che manifestava un sentimento, una piazza che è cresciuta fuori dai partiti politici. E questa non è che sia o meglio o peggio, è che l'interpretazione, cioè poi il darle forza, è un'altra questione. Certo, non era consueto vedere una piazza tutta blu e blu e gialla, perché c'erano le bandiere ucraine, e identificare il sentimento, ripeto, non era una linea politica né di destra né di sinistra, poi fra l'altro c'erano presenti soggetti che hanno votato contro il riarmo europeo e soggetti con i cartelli che dicevano sì al riarmo europeo, ed erano uno accanto all'altro nella stessa manifestazione, quindi quello era un sentimento. Vederlo crescere in questo modo e con quei colori non è così consueto, quindi nell'insieme direi che non bisogna essere severi. Vedo che molti criticano il fatto che fosse una piazza ma senza una linea politica, ma era stata convocata in un certo senso fuori dalle linee politiche. L'Europa in sé è un contenuto, su questo non c'è dubbio. Poi, visto che molti, ma soprattutto quelli che commentano, no, continuano a tirar fuori il manifesto di Ventotene, forse varrebbe la pena intanto leggerlo e poi contestualizzarlo. È stato scritto nel 1941, non è un programma politico. Adesso voglio dire, per caso mai qualcuno più giovane si avventurasse a fare una cosa buona, cioè leggerlo, non dovete prenderlo come un programma politico. Era un 1941, l'hanno scritto delle persone che non vedevano la luce della libertà da anni. Ernesto Rossi era già stato in carcere 8 anni, e chiacchieravano di loro. Quello che unificava, appunto, per cui era infamoso, la fine del nazionalismo e la nascita della Federazione Europea, ma tutto il resto che ha a che vedere con l'economia, con la società, bisogna ricordarsi dove è stato scritto, in che condizioni.
Non sono, diciamo, uscite idee politiche, questo non era l'obiettivo. Andrea, però, che cosa ha detto quella piazza, no, in definitiva?
No, intanto un'idea politica è uscita, cioè che era assente Conte. E se è assente Conte, essendo lui il leader del Movimento 5 Stelle, era assente una parte importante di quella che oggi.
In compenso c'erano 3 PD però, no Andrea?
Scusami?
Non c'era il Movimento 5 Stelle, ma c'erano 3 PD.
Il PD è sempre stato un multi... Ma guarda, questo io trovo che sia anche sano in democrazia, anche all'interno di uno stesso partito, avere idee diverse, tant'è vero che da sempre nella politica italiana, vi ricordate la Democrazia Cristiana, quante correnti aveva, ed erano correnti una diversa dall'altra, alcune addirittura in opposizione una all'altra, per cui io non lo trovo un fatto negativo. Certo, fa pensare l'assenza di una parte importante dell'opposizione, e quindi di un futuro eventuale governo in eventuali elezioni future, insomma.
Per quanto, Andrea, anche la Democrazia Cristiana, che non era il Partito Comunista, che non aveva il centralismo democratico, no? Aveva molte correnti, molte sfumature, ma non parlamentari che votano in maniera diversa.
Ah no, questo mai, certo.
Perché no. il principio democratico...
Era inconcepibile.
Sì, il principio democratico non è che ognuno dice quello che gli pare e vota quello che gli pare. Il principio democratico è che si confrontano liberamente le idee e poi si decide. Qui stiamo parlando di un partito politico, uno può tranquillamente decidere nella vita di non entrare mai in un partito politico. Ma se è un partito politico, poi c'è una linea politica, non c'è una... diverse,
ad esempio,
e alla,
Davide,
e alla domanda dice perché voi, cioè, avete tre linee politiche diverse, è perché il nostro è un partito plurale, no, è un partito con le idee confuse
sul riarmo, no, ad esempio il fatto che non si riesca a trovare una quadra nel Partito Democratico, almeno che non sia nota, perché poi c'è la linea della segretaria Schlein, c'è un'altra linea, c'è sì, quella che è in mezzo, insomma ci sono appunto tre partiti, tre
più gli assenti fanno quattro,
diciamo, questo non è che non mi sembra proprio un valore, perché in un momento, no, così delicato una strada bisognerebbe prenderla, quello che abbiamo visto quando si è trattato di votare, no, a Strasburgo,
cosa che si replica, Enrico, nella maggioranza di governo, perché per esempio adesso stanno costruendo il nuovo governo tedesco. Il nuovo governo tedesco sarà costruito come il precedente e quello che veniva prima su un asse di convergenza che è la politica estera, e poi ciascuno cerca di portare i propri contenuti. Non è che può esistere un governo nel quale sulla questione fondamentale della collocazione internazionale c'è uno che vota da una parte e uno vota da quell'altra. Non esiste. E vuol dire che non c'è una linea politica del governo. Anche qui non è che si può rispondere, ma non è un unico partito. Non è un unico partito, ma non possono esistere due collocazioni diverse dell'Italia. L'Italia è una, però, I partiti non saranno unici, le coalizioni, però l'Italia è una sola, questo in effetti lo confermo.
Vi aspettiamo lo 02 25 15 15. Partiamo da Davide, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Ciao Davide, da dove ci chiami?
Ciao, buongiorno, chiamo da Milano.
Vai.
Chiamo da Milano, sono in autostrada in questo momento e chiamo da Milano. Ma io devo dire che da europeista convintissimo, da uno che già lavora da 25 anni per enti europei, che si è sposato in Austria, che ha preso la macchina a 19 anni per vedere il muro di Berlino caduto, che ha cantato Wind of Change nel porto di Bremerhaven nel 90, questa manifestazione mi ha fatto un'immensa tristezza per la prosopopea e la superficialità di chi ha parlato, che parla come se l'Europa non ci fosse. Le istituzioni ci sono, possono essere migliorate, se fosse stato possibile fare la versione degli stati l'avrebbero fatta, però c'è stato nel 2005 il referendum di Parigi, il referendum francese, che ha detto no alla Costituzione europea. Quindi una simile piazza negli altri paesi europei non so cosa avrebbe potuto dire, cioè 150.000 persone, 50.000, 80.000 si sono riunite a Roma per dire che l'Europa è una bella cosa, lo sapevamo.
Un po' povera di contenuti, tu dici, no?
Ma infatti,
scusa Roberto,
grazie,
cioè, è stato Vecchioni che ha detto
nel mondo e raduniamo 300.000 persone, non lo so, benissimo.
Chiedo scusa, è stato proprio Vecchioni, grande cantante, che è artista, insomma, oltre che professore e insegnante di filosofia, che ha detto se siete qui è perché siete convinti. Cioè,
ma ecco, questo è una forza. Vecchioni era professore di latino e greco nel mio liceo. Però, guarda, io lo vedevo, passavo ogni tanto perché era sempre un'aspettativa. Però il punto è questo, cioè, e quella è stata una forzatura. Vecchioni ha fatto una evidente forzatura dicendo bisogna riarmarsi, bisogna fare, mentre la piazza non diceva quello. Quindi prima canta una canzone...
Mentre cosa?
Una
cos'è che non diceva quello? Non ho capito.
Mentre la piazza non diceva quello.
La piazza, vero, non giusto. La piazza diceva,
però non è vero.
Era divisa,
però non
c'era Calenda e c'era appunto, Schlein, per dire.
Non è vero, perché c'era uno degli striscioni che diceva armarsi sì, subito e così.
Sì, va bene, però Calenda 0,7% dei voti nazionali vuole che ci
diano. No, non funziona così la piazza. La piazza, vede, lei ha il diritto alle sue opinioni, ma commette un errore, anche grave. Il popolo, la piazza è un corno. La piazza c'era dentro persone che erano a favore del riarmo così, c'era sì così, c'era l'europeina, non c'era solamente... Azione di, a parte che non c'erano le bandiere di partito,
certo,
ma non c'era solamente Greta, c'erano tanti soggetti che pensano questo. Scusi un attimo,
prego.
E soggetti che pensavano diversamente. Quindi dire non rispecchiava la piazza è un errore grave, pensare che tutti siano un omogeneo uguale. Non era così,
certo. Però Vecchioni prende gli applausi citando Spinoza, no? Citando Kant, citando pensatori europei e poi i nostri, Virgilio, non so se ne ha citati un po'. A casaccio poi anche secondo me, però
vabbè, non le sta simpatico Vecchioni, questo è chiaro.
E sembra che che lui sia il portavoce di una linea politica. Ha detto
no,
la sua,
no, che scusi, però, stava parlando, però, ma che doveva fare? Parlando, dopo ha parlato Caro Figlio, poi ha parlato Serra, che per la verità era in qualche modo il padrone di casa, non nel senso che fosse il padrone, ma che era quello che convocava. No, guardi, non c'era un portavoce, non c'era un'unica voce. Cioè lei, detto questo, lei ha tutto il diritto all'antipatia verso Vecchioni, però non è stato, forse lei ha visto solo Vecchioni.
Come Davide?
Ero in macchina, no, di base l'unico vincitore di Sanremo presente era Vecchioni.
Avevano provato Angelina Mango, ma non l'hanno trovata. Era via.
Che razza di
Molli, non va neanche all'Eurovision, figuriamoci se
va. Ha maggiore dignità Angelina Mango, minore dignità Angelina Mango con le sue idee, che uno vale una. Ma al di là di questo. Questa manifestazione quindi potrà essere usata da chi vuole il riarmo per dire il riarmo è una cosa buona, da chi non lo vuole e vuole la pace per dire vogliamo la pace, va benissimo, è stata una bella manifestazione, la gente si è riunita, ha detto che l'Europa è una bella cosa, sono anche d'accordo, però raccontare che questa piazza smuoverà qualcosa nelle coscienze nazionali e soprattutto europee
è abbastanza improbabile, dici tu Davide, è chiarissimo il punto.
Ma come probabilmente tutte le manifestazioni, ma intanto certo, ci stanno scrivendo cosa fanno le manifestazioni, servono a far parlare l'indignato speciale la domenica,
senza dubbio,
questo senza dubbio. Non è che muovono, voglio
questo
dire
senza dubbio. Però allora, anche cosa, questo Davide, non è scusami, vero, voglio aggiungere una cosa, secondo me su una cosa Davide ha ragione, cioè se noi dovessimo individuare un concetto che esce dalla manifestazione di ieri, l'Europa è bella, ma non ci allontaniamo tanto da lì. Cioè, in un momento in cui si parla del riarmo, si parla di guerra, c'è un momento in cui l'Europa è chiamata a responsabilità che sono importanti, fai una manifestazione sull'Europa e il titolo, l'unico titolo che c'è il giorno dopo è l'Europa è molto bella. Su questo secondo me Davide ha ragione.
Ma mica tanto banale però che l'Europa
no,
è tanto
no,
bella,
per carità,
scusa.
Però non si sono
tanto banale, perché io vorrei fare osservare che sono solamente 30 anni che si fanno campagne elettorali dicendo nel migliore dei casi che l'Europa che c'è non è quella che speravamo. C'è chi si è fatto la campagna elettorale e ha preso anche tanti voti dicendo di uscire dall'Unione Europea, di uscire dall'euro, che noi non vogliamo. La Meloni diceva noi siamo contro l'Unione Europea perché siamo per una situazione confederale, poi grazie al cielo governando ha un po' corretto la posizione, non è mica così, eh? E lo stesso partito, la sinistra, ex partito comunista era contro l'Europa, contro l'Unione Europea, anche contro il manifesto di Ventotene, era contro la costruzione dell'euro. Non è affatto banale dire si è a favore. Poi, quando io dico, con Andrea siamo d'accordo, viva la Repubblica Italiana, esprimiamo un sentimento. Poi, dopodiché, lui ha un'opinione, io ho l'opposto, stanno dentro la Repubblica Italiana. Ma non è banale dire viva la Repubblica Italiana.
Allora, grazie Davide, ci sentiamo
grazie a voi.
Presto. Giuseppe.
Ti saluta Vecchioni, sì, appunto. Nel frattempo.
Giuseppe, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buona domenica a tutti.
Ciao, ciao, da dove?
Copertino, provincia di Lecce.
Vai.
Volevo dire semplicemente questo, che sì, è bello manifestare tutto, la Meloni pure aveva dichiarato prima di diventare Presidente del Consiglio che lei manifestava sempre, eccetera, eccetera. Però adesso i manifestanti, per qualsiasi motivo, per la pace, per non perdere il lavoro, vengono schedati dalle forze dell'ordine, quindi sono più severi. Quindi io dico questo, sì, vabbè, bello manifestare, però non serve a nulla. Se l'Europa vuole spendere 800 miliardi per riarmare l'Europa, per avere le armi, per difendersi, ma da chi? Ma se Putin ha 7.000 bombe atomiche, un giorno si sveglia storto, arrabbiato, preme i pulsanti e ci va fuori. Quindi a cosa serve spendere tanti soldi se siamo in mano a un pazzo furioso?
Se non lo fai, il tema è quello, se non lo fai.
Ma al di là di questo, che forse è un dilemma troppo complicato, però voglio dire, c'è un equivoco fondamentale. L'Europa non decide niente, l'Europa vuole. Allora, le istituzioni dell'Unione Europea sono le seguenti. C'è il Parlamento Europeo, che non ha potere legislativo, di iniziativa legislativa, ma è chiamato a ratificare le decisioni, dare la fiducia alla Commissione e, per esempio, appunto la settimana scorsa, votare a favore o contro una risoluzione per il riarmo europeo. La proposta viene fatta dalla Commissione europea, ma è una proposta, non è una norma, non diventerà mai fatto fino a quando non avrà sia il consenso del Parlamento europeo che quello del Consiglio d'Europa, che è poi un po' il cuore pulsante dell'Unione Europea, che è l'insieme dei, dei paesi, cioè dei capi di Stato e di Governo, o se si fa sulla difesa anziché sull'economia, dei ministri competenti per materia. L'Europa come soggetto, a parte che si chiama Unione Europea e non Europa, l'Europa è un continente, l'Unione Europea come soggetto non decide niente, perché sono i paesi che la compongono o le istituzioni che lo compongono, perché è come dire, sapete, quando uno dice Roma ha deciso una nuova tassa, è un modo, sì, vabbè, forse un po' facile, ma anche molto sbagliato, perché o l'ha deciso un decreto legge del governo o l'ha deciso una legge del Parlamento, non è Roma. Roma è una città, è una metropoli, non decide nulla di suo. Quindi questo è l'equivoco, non c'è Roma. Ci sono i paesi europei che hanno visto una potenza nucleare che invade con le armi un paese che non ha potenza nucleare, che non aveva neanche un grande esercito in quel momento, perché si è dovuto attrezzare cammin facendo, violando tutto intero il diritto internazionale. Nel corso della guerra ha violato pure il diritto di guerra, perché ha sparato deliberatamente sui civili per fare morti civili, cioè Putin è un criminale. Allora, rispetto a questo, uno che fa? Dice, vabbè, siccome tanto è tanto criminale, è inutile, io faccio un'altra cosa fino a quando non mi conquista. Oppure uno dice, sapete che c'è? Io mi armo, perché visto che quello è un criminale e Putin è un criminale, deve avere chiaro che se allunga un'arma sulla Polonia o sulle repubbliche baltiche, la risposta sarà una risposta armata. E questo preserva la pace. L'armarsi preserva la pace. Senza dimenticare peraltro che gran parte di quella spesa se ne andrà in cyber security, satelliti a bassa quota, droni che serviranno per tante altre cose, dalla sanità all'agricoltura, cioè è ricerca, è sviluppo, è crescita economica. Non è che si comprano solo cartucce e fucili, eh?
E poi mi perdoni, il nostro amico ha detto Putin si sveglia una mattina, è pazzo, schiaccia il bottone e ci butta la bomba atomica. Ma non è vero, perché noi abbiamo vissuto per circa 80 anni in un mondo sostanzialmente con una infinita serie di guerre. Ogni tanto mi viene in mente il Myanmar, che è l'unico,
denominate non a caso locali,
esatto, il Myanmar, che è l'unico paese che viene nominato dal Papa quando dice non dimentichiamo il sud, il Myanmar, eccetera, che io credo che la maggior parte di noi non sa nemmeno dove
sia.
E chi sono, come sono fatti questi, chi sono i myanmaresi?
Vecchio Sri Lanka.
Vecchio Sri Lanka. Ora, se il matto si alza la mattina e dice basta, mi avete rotto le scatole, schiaccio il bottone e lancio i missili, ma nello stesso istante dall'altra parte le forze come gli Stati Uniti d'America rilanciano
la Francia e il Regno Unito, potenza atomica,
l'India, la Cina, insomma, il mondo finisce. Se il mondo non è, lei pensi che siamo arrivati al punto, io lo penso veramente, che se non ci fossero state le armi atomiche probabilmente noi avremmo avuto una terza guerra mondiale di quelle tradizionali, con migliaia e migliaia di morti.
Ciao Giuseppe, grazie.
Sì, posso dire una cosa?
Vai al volo.
10 secondi, vai.
Sì, allora, noi europei abbiamo subito 3 guerre. La prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale e la terza guerra mondiale, che nessuno dice, causata da un virus che si chiama coronavirus.
Questo è un altro tema, non si parla di armi, per fortuna. No.
In ogni caso quelle altre due le abbiamo fatte.
Allora, 02 25 15 15, tra poco ancora voi in diretta e torniamo a leggere i vostri messaggi al 378 378 1025. Pubblicità e poi ancora voi.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come il caffè la mattina. Senza non si parte.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci.
Di LP, si intitola Shaken qui su RTL 102.5, la domenica dell'indignato speciale, sono le 9.38, vi aspettiamo in diretta 02 25 15 15.
Ripartiamo da Giuliano, è vero Giuliano, buongiorno.
Sì, buongiorno, volevo intanto dire che ascolto tutte le mattine sia Giacalone che il signor Papparana. Volevo dire la mia per quanto riguarda l'armamento. Armamento, sì. E anche militarmente è giusto e sarebbe giusto anche mandare degli uomini, dei soldati ai confini, in modo che quel bandito di Putin arretre e lasci le terre all'Ucraina che sono le sue. E vorrei dire a tutti quelli che la pensano diversamente,
sì,
che se uno viene a casa sua, no? E le porta via il televisore, lui cosa fa? Le dice no, portami via anche la lavatrice? O cerca di difendere?
Lo insegue col telecomando.
Hai dimenticato come? Questo?
Eh?
No, niente.
No, è una battuta.
Ormai è andata, i tempi comici hanno delle regole.
È andata. Allora no, però in quello che lei
io
dice
c'è... Io sono grandino, attenzione, ho fatto il militare, ho fatto il militare molti anni fa, ma molti, molti più di prima del... signor Giacalone o Pamparana.
No, loro li hanno riformati, guarda, secondo me.
E per questo sono dalla parte, cioè i vari politici che la pensano prima da una parte e poi dall'altra, tutte stronzate. Vorrei tanto che andrebbero a casa loro a portargli via la roba.
Giusto, uno ha fatto il televisore.
Che vuol portar via...
Però tu pensi veramente che se metti degli uomini ai confini Putin si spaventa?
No, attenzione, questo aspetto.
Certo che si spaventa, perché innanzitutto, secondo me, le armi nucleari se le appende dove dico io. Perché le armi nucleari non verranno mai usate, secondo me, perché speriamo. Altrimenti sarebbe un'autodistruzione. Avendo i suoi soldati è ricorso a quelli del
Nord Corea.
Della Corea del Nord, anche noi possiamo aiutare l'Ucraina, no? O no?
Allora, noi stiamo già aiutando l'Ucraina dal primo giorno.
Un attimo, però, scusami, Giuliano, perché sennò non capiamo.
Un attimo. Dal primo giorno, il tema della presenza delle truppe nostre in realtà non esiste in periodo di guerra, cioè non c'è nessuna possibilità che nel corso della guerra intervengano delle truppe occidentali, anche perché questo sarebbe effettivamente un'enorme escalation, non è all'ordine del giorno, c'è una gran confusione su questo e ci si gioca pure, perché quando la Presidente del Consiglio dice sì, io ho partecipato ai volenterosi, che sarebbero quelli che sono pronti comunque a intervenire, a aiutare ancora di più l'Ucraina, nonostante in qualche modo il voltafaccia, poi rivoltato, poi trivoltato, ho perso il conto, della Casa Bianca. Però noi non manderemo i nostri soldati, ma nessuno sta mandando i soldati, non c'è un battaglione che sta partendo. Dall'altra parte però il ministro della difesa Crosetto, a mio avviso più che giustamente, ricorda intanto un dato di fatto, che tutte le volte che c'è stata una missione ONU di peacekeeping, cioè di pace, di interposizione, l'Italia ha sempre partecipato, e questo è un dato di fatto, e che è un dato di fatto che dice quando ci sarà in Ucraina parteciperemo, quindi è un po' dire partono o non partono un po' un equivoco. Però tutto questo è all'indomani della fine della guerra, o quantomeno di un cessate il fuoco, perché le truppe degli altri paesi non servono a combattere l'invasore, cioè la Russia di Putin, servono a controllare il rispetto delle condizioni o di tregua o di pace, come stiamo facendo in Libano, per dire uno dei tanti teatri in cui siamo impegnati. Quindi l'ipotesi di combattere al fianco effettivamente non c'è. Dopodiché mi cospargo il capo di cenere, perché Myanmar appunto non è la vecchia Sri Lanka, Sri Lanka è la vecchia Ceylon, quindi stiamo parlando della Birmania. E per l'appunto ricordava Andrea, diciamo, nessuno sa dov'è.
Dalla prossima puntata
ascoltatori attentissimi, però molto, questo è ciò che emerge.
Ma dobbiamo mettere un mappamondo qua, infatti, se volete, infatti. Così verifichiamo.
Che è una cartina muta, che è la famosa cartina muta.
Io sono per parere contrario. Sì.
No, ma è chiaro, ma infatti, insomma, noi accogliamo tutte le opinioni e ci mancherebbe altro. È bello così.
No, altrimenti riarmo sarebbe inutile. Se Putin non arretra, ho sentito Belpietro prima parlare sempre nell'RTL dicendo che Putin dovrebbe arrendersi lasciando il 20% delle terre conquistate da Putin. Putin è stato un animale, è venuto a casa mia, si è preso questo, diciamo, il televisore e me lo deve dare indietro, punto. Se vuole la pace.
È chiaro,
altrimenti...
Giuliano, ci dobbiamo salutare, però,
basta,
perché sennò
che
non riusciamo a dare
non tocchi la friggitrice ad aria, poi il televisore se lo può anche portare. Sì, 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 sono di questa idea.
Grazie.
Chiarissimo, Giuliano.
Giuliano, dobbiamo salutarci. Ciao. Scusami, sei un fiume in piena, però il punto è chiaro.
Emilio, non si toccano i televisori. Emilio, buongiorno.
Buongiorno.
A te il microonde portiamo via.
Ok, no, non mi serve il microonde, non lo uso.
Da dove, Emilio? Da dove ci chiami?
Allora, io chiamo da Arcore.
Vai.
Allora, a proposito delle manifestazioni di ieri, io l'ho trovata bellissima. Sono molto contento che ci sia stato. Io purtroppo non ho potuto partecipare perché abito lontano da Roma, insomma. Certo. L'ho trovata bellissima perché la ragione principale è che è stato un segnale molto evidente contro l'eccessivo partitismo che c'è e provincialismo politico che c'è in Italia. I partiti e coloro che ardentemente li votano sono troppo arroccati su certi principi potrei definire negativamente molto 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 provinciali. E la manifestazione di ieri, secondo me, ha voluto anche sottolineare un pensiero secondo me importante, che bisogna andare al di là dei propri confini, del proprio orticello, e l'azzurro, dal punto di vista simbolico come colore, mi ha rappresentato proprio questo. Quindi,
tutto questo va bene, però Emilio, scusami, è anche molto romantico, ma quali sono i temi provinciali che tu dici che hanno i partiti, che dovrebbero uscire da questo provincialismo? Cioè,
allora,
facci capire.
I temi provinciali sono riferiti a come sono trattati, no? È ovvio che la sanità, l'educazione, l'istruzione, eccetera, sono temi essenziali, ma vengono trattati dai partiti in un modo, secondo me, esageratamente partitico, non so se si può dire partitico o partitico, come se, tant'è vero che poi, dal punto di vista della realtà, cambiamenti in questi ultimi decenni, sia nell'istruzione che sia nella sanità, non sono affatto cambiati, e le parole dei partiti sono sempre stati: la sanità è importante, l'educazione è importante, il lavoro è importante, però di fatto, se non cambia, evidentemente perché sono solo parole pronunciate da tifosi che della realtà del very common people, come giustamente sottolineate spesso voi, very normal people o common people, la stessa cosa, bene, non c'entrano.
Cioè sono idee vuote, tu dici la sanità è importante, però è quello che è uscito anche ieri, l'Europa è importante.
Esatto, secondo me l'Europa è importante, è bella, quindi sono perfettamente d'accordo con il modo di vedere del signor Giacalone, che ho sempre apprezzato, vabbè. Perché è vero, ma quello era anche a livello simbolico, cioè vuol dire andiamo al di là, andiamo a mettere come dire, le basi su un'Europa vissuta positivamente, non solo criticamente. Certo, esatto. Si può criticare tutto, ma come io critico.
Aiuterebbe in tal senso anche evitare alcuni fraintendimenti, perché questa cosa qua naturalmente è vecchia, perché vi ricordate la fattura, volete burro o cannoni, questa è vecchia, cioè fa parte della demagogia da secoli. Il tema della spesa con sanità e scuola, che è quello che viene sempre, diciamo, evocato, non si sfiorano nemmeno, cioè chi prova a sovrapporre i due temi o non sa di che parla, oppure se lo sa sta imbrogliando quelli che ascoltano, perché intanto l'Italia viene da una lunga stagione che è ancora in corso, stiamo parlando di decenni in cui è ancora in corso, e cui spende per la difesa assai meno di quelli che sono gli impegni della NATO. L'Italia è il paese che spende di meno. Allora, se tutti quelli che pensano che l'aumento della spesa per la difesa porterà via i soldi alla sanità e alla scuola, ragionevolmente devo supporre che negli ultimi decenni hanno ritenuto straordinariamente ottimi gli investimenti per la scuola e per la sanità, però mi era sfuggita la soddisfazione. Quindi non c'entra assolutamente.
Perfettamente.
Questo qua, quindi le due cose non c'entrano minimamente, tanto più che la questione viene girata in un 1,5%, che sarebbe la maggiore spesa necessaria in rapporto al prodotto interno lordo, di maggiore possibilità di indebitamento. Quindi in realtà i soldi non li toglie a nessuno. Poi la questione del debito è un'altra trasmissione, ma non vengono sottratti a niente, a nessuno. Attenzione però, noi ci lamentiamo e facciamo bene a lamentarci, facciamo benissimo a lamentarci del nostro sistema di welfare, le pensioni, le scuole, la sanità, assolutamente, perché si può sempre avere di meglio, però ricordiamoci che quello che abbiamo noi è il meglio nel mondo. Non c'è un posto dove il welfare è migliore di quello che c'è generalmente in Unione Europea. Poi noi Italia ci lamentiamo perché un ospedale funziona e l'altro no, perché la fila, l'esame, tutto giusto, ma è il migliore che c'è nel mondo. Perché è il migliore che c'è nel mondo? Perché siamo i più ricchi. Ma noi non siamo liberi perché siamo ricchi. Noi siamo ricchi perché siamo liberi, cioè è la libertà che ha creato la ricchezza. E se quando qualcuno pensa di aggredire la tua sicurezza e la tua libertà, tu rinunci a difenderti, non avrai più scuole e ospedali. Non avrai né scuole, né ospedali, né libertà, perché tu produrrai meno ricchezza, ti impoverirai moralmente ed economicamente, perché non hai difeso il tuo mondo che in quel momento era il migliore. Non il migliore pensabile, perché si può sempre migliorare, quelli esistenti, sì, il nostro è il migliore è pensabile ed esistente tra quelli che è possibile guardare. Nessuno che abiti in Russia può neanche lontanamente immaginare la grandiosità del nostro tenore di vita, delle nostre capacità di spesa, della nostra sanità, della nostra scuola. Tutte cose di cui, ripeto, facciamo benissimo a lamentarci, ma se pensiamo che rimangano così anche senza difenderle, beh, si commette un grossissimo errore, perché è totalmente falso.
Ciao Emilio, grazie.
Sono d'accordo pienamente.
Ciao. Un abbraccio.
Grazie.
Ciao. Ciao.
Andiamo da Claudio, 0225 15.
Claudia.
15, Claudia.
Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Sono contenta di parlare finalmente con voi che mi fate compagnia sabato e la domenica. Brava. Mattina, dando valore a quelle mie ore.
Da dove ci chiami, volta. Claudia? Dove sei?
Allora, in questo preciso istante da Cremona, wow. Che non avevo mai visto, bellissima.
E com'è andata?
Adesso voglio uscire, adesso che c'è il sole.
Ma sei lì in gita? Hai fatto il weekend a Cremona?
Weekend, perché ieri sera c'è stato un concerto dei Necrobet.
A Pocchielli?
Una band alla Music Factory.
Ah, vabbè.
Necrodead è Black Metal.
Questo, esatto, non suonano in un teatro.
Che ne so,
ma già dal
concerto,
nome, questi sembrano satanici. Chi, cosa suonano?
No, sono bravissimi. Sono una band preparatissima. E il loro Last Tour of Eight. Vabbè, niente. Vabbè. Tanto, sono ignorante pure in materia di musica, però loro mi piacciono.
Okay.
Io vado solo a gusto.
Vai,
e
Claudia.
Poi volevo finalmente conferire col dottor Giacalone, che io adoro perché è un estremista come me. Cioè,
come
non
estremista?
È un
estremista?
Non è un tiepido, lui esprime.
È la prima volta nella storia.
Simile definizione. Hard rock.
Quantomeno sessantennale.
Sì, appunto. Vabbè, Claudia, che pensi tu?
Vabbè, sono vercellese, ma solo questo per chiudere. Sono vercellese in gita Cremona. Ah, allora, sì. Il dottor Giacalone non è un tiepido. Cioè, adesso, come sostiene il filosofo che ho votato per la mia tesi, Byung-Chul Han, c'è una politica palliativa tiepida, dove tutti dicono che hanno ragione, un po' tutti, però si potrebbe. Giacalone esprime con proprietà, competenza, professionalità, ma con forza le sue
condividiamo
idee.
Tutto, Claudia, però vogliamo sapere come la pensi.
Superando questo momento, diciamo, comunque
vi ho dato prima la carota.
Sì. Vai.
Non so dove l'ho ricevuta,
esatto,
però
che non arrivi il cetriolone adesso, ti prego.
No, io sono famosa per essere molto buona.
Sì.
Allora, no, io non sono d'accordo sul fatto che il riarmo, oltre ad aver visto lo sguardo della von der Leyen, che veramente sembrava una pazza quando ne parlava, quindi si è messa a livello di layout al pari di Putin, Zelensky e di Trump, di tutti questi pazzi furiosi che circolano.
Tua
ma
opinione.
A parte quello, la deterrenza non mi sembra che finora abbia funzionato al 100%. Bisogna avere il coraggio dei valori. Se noi siamo ricchi perché siamo liberi, il valore della libertà insieme a tutti i nostri valori di tolleranza, accoglienza, di unione nell'Unione Europea, che lasciamo perdere, ma dobbiamo avere la forza di quei valori. Non voglio fare un discorso gandhiano.
No, però rispondo a una domanda così ci capiamo. E in cosa la deterrenza non ha funzionato? Dove?
Che Putin comunque si permette di andare dove vuole, sapendo che gli Stati Uniti
mica tanto dove vuole, perché infatti il rimprovero che ci muovono gli ucraini, e non ci avete voluto nella NATO e nella Unione Europea, Perché dove la deterrenza è quella che gestiamo noi, appunto, nella NATO europea, funziona, ma non funziona bene, funziona eccellentemente, perché non c'è mai stato nella storia millenaria un così lungo periodo di pace da noi. Naturalmente non è che possiamo garantire la deterrenza per il globo, e infatti gli ucraini ci dicono, però se ce l'aveste allargata anche a noi... Ecco, questo però dove quella che gestiamo noi, e infatti adesso ci si arma per riuscire a renderla più efficace, ma che non abbia funzionato è falso, ha funzionato grandiosamente.
Non ha funzionato al 100% questo intervento.
Perché dove c'è stata la guerra nei paesi che sono alleati per difendersi, scusi?
No, beh, assolutamente no, però l'Ucraina già solo.
Ma l'Ucraina è fuori, la deterrenza non può essere globale. Perché se l'Ucraina è fuori, perché nel 1994 fece un accordo di restituzione delle armi nucleari in cambio della sicurezza. Poi da quell'altra parte c'è un traditore, menzognero, criminale come Putin, quindi non rispetta i patti.
Ma
l'Ucraina non è parte del mondo di cui noi garantiamo la deterrenza. E dopo l'aggressione di Putin, che noi abbiamo detto, questo però finisce con l'essere una violazione del diritto internazionale, ma non è un fallimento della nostra deterrenza. La nostra deterrenza è quello che ci ha portato ad avere un'Europa che si fermava a Berlino e non aveva la Polonia, le Repubbliche Baltiche, la Slovacchia e così andando, e invece è cresciuta fino a lì, ha funzionato grandiosamente.
Claudia, ci dobbiamo salutare purtroppo.
No,
perché
velocemente, se ha funzionato la deterrenza dell'inclusione, invece di armarci,
appunto, infatti sono aumentati i paesi grazie alla deterrenza
Invece di armarci, includiamo l'Ucraina.
Come abbiamo fatto? Però quando hai incluso, l'Ucraina vai in guerra però contro Putin. Allora devi mandare truppe.
Un secondo solo per Vecchioni, lo dico velocemente. Non mi è piaciuto che abbia detto alla fine tocca ai giovani risolvere i guai che abbiamo fatto noi. Ai giovani Vecchioni stiamo togliendo tutto.
Ciao Claudia, ciao, grazie. Allora Beyoncé su RTL 102.5 e poi torniamo.
Those walls I built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Feel you.
disco di Beyoncé, Halo, RTL 102.5, la domenica dell'indignato speciale.
Allora, ci sentiamo tra poco, perché sono ancora molte telefonate, no? Allo 02 25 15 15 e torneremo a leggere i vostri messaggi. 378 378 102.5, fra poco. Dieci e quattro minuti, la seconda ora dell'indignato speciale su RTL 102.5. Allora, come promesso, un passaggio al 378-378-1025 per i messaggi.
Due temi diversi, la manifestazione, alcuni dicono a prescindere dal fatto che tanti di loro, secondo chi scrive, non sapessero neanche perché erano lì, visto che l'America ha scelto probabilmente di staccare la spina. È una contraddizione dire non volersi armare però essere per la pace. Poi sugli 800 miliardi per il riarmo tanti dicono andrebbero usati in altro modo.
Achille Lauro e poi ripartiamo da voi.
Tutto quello che hai passato in università, e tuo padre non tornava la sera, l'hai visto solo di schiena, lui non sa cosa è stare insieme, no, lo so, gli vuoi bene, l'amore è come una pioggia sopra Villa Borghese, e noi stiamo annegando, naufragando, è un romanzo. Sono solo a fare a botte con gli amici miei. Sto strisciando verso il letto e non ci sei. Amore mio, veramente, se non mi ami muoio giovane. Ti chiamerò da un autogrill, tra cento video giù di lì. Di amore muori veramente, se non ti amo fallo tu per me. Cercherò in un vecchio film, per sempre noi incoscienti, giovani, incoscienti, giovani. Oh, bambina, dormivamo in un Peugeot, sì, noi due ladri di fiori, e ti ricordi o no? Ma è una vita come i tuoi, sì, piuttosto disperati come noi. Amore mio, veramente, se non mi ami muoio giovane. Ti chiamerò da un autogrill, da cento video giù di lì. Di amore muori veramente, se non ti amo fallo tu per me. Ti cercherò in un vecchio film, per sempre noi incoscienti, giovani, maledetti giovani, noi che ha persi giovani, maledetti noi incoscienti, a dirci ancora, dammi una carezza, amore mio, ma che mi faccia male, mezza sigaretta, dopo a dir, per noi incoscienti. Incoscienti giovani.
Achille Lauro, incoscienti giovani. Nella domenica dell'indignato speciale 02 25 15 15 per tornare in diretta con noi.
Vorresti sapere da chi andiamo, naturalmente.
Da Aldo,
Aldo, buongiorno.
Ma lo sapevo. Cosa pensi?
Ciao Aldo.
Pronto.
Ciao, da dove Aldo? Dove ci chiami? Benvenuto.
Io chiamo da Varese.
Ok.
La domenica vi ascolto perché purtroppo lavoro. A 64 anni mi tocca lavorare.
Ma perché la Fornero non ti aveva mandato in pensione?
No.
Non ti sentiamo bene, Aldo, devo dire la verità, però. Forse perché sei proprio nel luogo di lavoro, stai. Ci sei, Aldo?
Sì.
Ok, che cosa fai?
Io lavoro per una...
No, non ti sentiamo Aldo, dobbiamo perfezionare il collegamento. Adesso ti rimandiamo alla regia e poi torniamo da te naturalmente. Continuiamo al 378-378-125, prima abbiamo accennato i due piani sui quali ovviamente si concentra il dibattito anche nei messaggi.
Giuseppe dice: l'Europa ormai è un calderone, non sanno più che fare, invece di investire in sanità pubblica, rinnovare i contratti scaduti, ci si riarma spendendo i soldi dei cittadini. Complimenti ipocriti, scrive. Poi, quella a Roma mi è sembrata una manifestazione tipo Miss Italia e pace nel mondo, riarmare l'Europa, non che già non lo sia. Invece è necessario, visto che, come ci dimostra il passato, se si è deboli poi e cambia il vento, ci si trova in difficoltà. E poi ancora su questi 800 miliardi la cifra, tanti scrivono messaggi di questo tipo: piuttosto che impiegarli per le armi, dovremmo usarli per cose veramente necessarie come servizi e aiuto alle popolazioni.
Aldo, non riusciamo a recuperarlo perché al posto della Fornero dobbiamo mandare il ministro delle telecomunicazioni a sistemare lì qualche ripetitore.
E sono molti però al 378-378-125 a sottolineare questa cosa, cioè invece di spendere i soldi in quel modo dovremmo spenderli. Un po' il discorso che faceva Davide prima, no? Legato a sanità, legato a scuola, eccetera, eccetera.
Ma perché mi dite che non c'entrano niente queste due
cose? Perché non c'entrano niente, perché il semplice motivo che prima della minaccia e quindi della necessaria, eccetera, eccetera, non è che quegli 800 milioni stavano da un'altra parte e allora si è deciso di destinarli a quello scopo. Qui non c'erano, zero.
Però quello che scrive qualcuno è che, appunto, siccome li dobbiamo prendere a prestito, sono altri debiti che potevamo non fare.
No, prima di tutto non potevamo non farli. Secondo, la grandissima parte di questi soldi, tant'è vero che c'è la parte di 150 miliardi che verrà acceso debito europeo e saranno progetti comuni. Progetti comuni significano, per esempio, lo ripeto, già la rete di satelliti. La rete di satelliti poi serve per ascoltare la radio, per avere il GPS nel telefono, serve per le telecomunicazioni.
Tutta roba
serve
che ci spia.
No, tutta roba che ti serve anche a salvarti la vita, perché ci si fa la sanità, ci si fa la teleassistenza. Cioè sono tutte robe che creano ricchezza, non è che tu spendi 800 miliardi e indietro ne hai una cassa di cartucce, non è così che funziona. La grandissima parte delle cose che utilizziamo, a cominciare per esempio dal wifi, la rete internet, non ne parliamo, è tecnologia militare, quindi quella è saputo utilizzare, è uno dei volani di sviluppo. Naturalmente questo richiede alcune condizioni e di occupazione. Per noi italiani, poi, voglio dire, senza voler, diciamo, eccedere in egoismo, però per noi italiani che abbiamo due giganti, che sono Leonardo e Fincantieri, e poi qualche altro operatore anche molto significativo dal punto di vista tecnologico, quella è un'occasione di crescita. La crescita crea ricchezza, la ricchezza crea gettito, il gettito finanzia la sanità e la scuola. Se tu non sei capace di fare ricerca, sviluppo, innovazione e creazione di ricchezza, tu a scuola aiuti, la sanità la perdi.
Però tante volte abbiamo fatto questioni diverse, abbiamo fatto debito dicendo porterà ricchezza e crescita, non ci siamo riusciti, sono rimasti debiti e basta.
Quello non c'è dubbio, infatti voglio dire, per esempio... non è l'accensione del debito, è la finalità della spesa. Per esempio, se tu nel campo delle armi e della difesa impiegassi quei quattrini per comprare sistemi d'arma già esistenti e prodotti fuori, quegli 800 miliardi come entrano, escono e non fanno crescere di un centesimo la ricchezza. La fanno crescere nel paese dove compri le armi. Ma questa è la ragione per la quale tu devi avere la capacità di prendere di far valere degli standard europei, alla faccia di quelli che dicono no alla burocrazia. I calibri devono essere standardizzati, il carro armato deve essere standardizzato, le comunicazioni devono essere standardizzate, in modo tale da far crescere un polo industriale serio europeo che faccia crescere anche la ricchezza. Quindi non è che basta dire metto i soldi nelle armi, non significa niente. Quelle che oggi compriamo già da stasera, da domani mattina, per fornirle agli ucraini, sono ovviamente le armi disponibili sul mercato.
Okay,
questo è ovvio.
Non mi hai convinto, Davide. Sentiamo se sei riuscito a convincere Ambra. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Da dove ci chiami, Ambra?
Buongiorno e complimenti per la trasmissione.
Grazie. Dove sei?
Allora, io prima di tutto ci tengo a dire che sono per la pace, sono contro la guerra.
Anche io.
Nessuno che si conosca, voglio dire.
Non è vero, Putin sì.
Scusami, Ambra, scusami, però non ti sentiamo benissimo. Ambra, tu ci senti? Ma che sta succedendo stamattina? Ambra, scusa, ci senti? Ci senti, Ambra?
Sì, sì,
okay,
sì.
Ambra, perdona, stai usando un viva voce, un auricolare?
A viva voce,
toglilo
perché, sennò non ti senti.
Perché non riusciamo a parlare. Tu sei la pace, ma siamo tutti per la pace, forse tranne Putin, no, non lo so.
No, neanche Putin è contro la pace, perché è per il ruski mir, cioè per la pace russa, cioè della sera la pace alle mie condizioni.
Perché sono d'accordo per armarmi, quindi l'ho detto prima di dire questa cosa, perché se non voglio essere fraintesa. Allora, la parola armarmi, forse armarci doveva essere adoperata magari un'altra cosa, però che ha il solito significato, perché è una cosa. Allora, noi ci dobbiamo armare, l'Europa, diciamo, l'Unione Europea, siamo tanti. Purtroppo nell'Unione Europea non siamo tutti d'accordo, ci abbiamo alcuni che remono contro. E vabbè, però bisogna cercare di, siccome siamo tanti, tanti fanno la forza.
Ma infatti il piano è stato approvato.
Io non voglio armarmi per andare a fare la guerra, io voglio armarmi per difendermi.
Certo. Nell'eventualità in cui fosse necessario non farlo.
Ma posso fare una riflessione, signora, mi permetta?
Sì.
A volte sembra che noi siamo completamente disarmati. Cioè siamo completamente privi di difesa. Il riarmo europeo inteso come è stato fatto l'altro giorno al Parlamento europeo, come si farà, eccetera, è una cosa diversa. È un
mettere viva voce.
Ma perché? Mettere viva voce? Non capisco perché non bisogna... Comunque faccia quello che sente meglio.
Non vi sentivo bene.
Ecco, allora, il riarmamento vuol dire creare una serie di condizioni, anche di, come ha detto prima bene Davide, di unificazione dei sistemi d'arma, no? Cioè, altrimenti io ho un carro armato con un certo tipo di carico.
È semplice, nato. Andrea, gli Stati Uniti fanno un carro armato, noi in Europa ne facciamo 13.
Esatto, e bisogna trovare un sistema che consenta, insomma, come ha detto Draghi, che piace a tanti, bisogna avere una difesa comune.
Certo. Ci costa di meno, peraltro.
Che ci costa di meno.
Ci costa di meno.
Esatto.
Ma la gente non capisce, che dice, è come dire armiamoci con noi come nazione. No, siamo piccoli, no, non conta nulla spendere soldi.
Poi ci costerebbe l'ira di Dio.
Ma l'ira di Dio, dobbiamo, l'Unione fa la forza. E Trump e Putin gli fa paura l'Europa. L'Europa può essere una potenza messa insieme, ma non per fare la guerra.
Chiaro, per essere pronti a una difesa comune, appunto, qualora fosse necessario. Davide?
No, certo. Il concetto è corretto. Sapete, c'è anche il caso, come Barbara dice, che non sono convinta, liberissima di non essere convinta, però diciamo, stando agli elementi, ai dati di fatto, per esempio, leggo un messaggio di un nostro amico o amica, non so, non si firma, che dice, ma come, 130 miliardi per il super bonus, deco bonus, era un debito che non bisognava fare, adesso 800 miliardi vanno bene, sì. E adesso 800 miliardi vanno bene. Le dico perché. Intanto perché i 130 miliardi erano tutti nostri e tutti buttati via. E quindi sa cosa c'è? Dire, qualsiasi cifra se la butta via. Perché se finanzia lavori che servono per comprare le finestre che fanno da un'altra parte, diciamo così, evidentemente sta arricchendo i produttori
da
un'altra parte.
Una grande truffa.
Una grande truffa ai danni degli italiani. Gli 800 miliardi non sono italiani, ragazzi, cioè, non montiamoci la testa. E sono nell'Unione Europea, la quota parte italiana è l'1,5% in più del prodotto interno lordo, e quella roba lì, il tema vero sarà tutta spesa relativa alla difesa. come tu saprai essere, sarai capace di dirigerla verso quello che serve a produrre. Ragazzi, se spendessero 800 miliardi, cosa che non avverrà, ma dove spendessero 800 miliardi per fare una marina tutta europea che domina i mari del mondo, il paese che diventa ricco l'Italia.
Ah sì,
perché la cantieristica è nostra. Ora, quindi evidentemente si tratta di cercare di fare le cose per bene. La parte più interessante, più per i giovani, più per chi studia, più per l'ingegneria, più per fare quattrini con il merito, è la rete satellitare e la cyber war, o detto in maniera diversa, la cyber security, cioè la sicurezza informatica. Tutta roba di cui tu dovrai comunque spendere, perché se no ti penetrano la tua database della sanità, con la schifezza che una ricetta fatta a Bari non la posso presentare a Roma, perché è successo pure questo, con quella schifezza comunque è penetrabile. Vuoi la sanità? Quei soldi nella cyber security serviranno ad avere banche dati più efficienti, più interoperabili e anche più difese. Sì, saranno soldi che faranno bene alla salute.
No, servirà avere un hacker che entra nel sistema, appunto, cos'era, dell'Abruzzo, e ti fa rendere valida la ricetta che tu hai fatto a Roma. A questo serve.
Grazie Ambra, ci salutiamo.
Ciao Ambra, buona giornata. Andiamo.
Abbiamo percepito che tu fossi d'accordo, diciamo, con le parole, perché sì, ogni tanto. Grazie Ambra. Andiamo da Roberto.
Buongiorno a tutti, volevo innanzitutto esprimere la mia gratitudine per gli stimoli che ci fornite tutte le domeniche, tutte le mattine. Volevo dire, intanto partiamo dalla manifestazione che ieri, per poterla indire, ci è voluto un giornalista e la politica non è stata in grado di essere credibile nell'indirla, quindi abbiamo poi visto le opinioni più diverse portate in piazza, quindi l'effetto è nullo secondo me di questa manifestazione. Ribadisco che sono d'accordo con il dottor Giacalone, ci siamo già sentiti anche precedentemente, usiamo di questi soldi ma spendiamoli bene. Abbiamo avuto la NATO che dal 49 ci difende, Trump non ha detto che non ci difende, ha detto solo impegnatevi di più economicamente. Facciamo questo, saranno soldi ben spesi, comunque avremo un ritorno, internet l'hanno inventato gli americani per la guerra e poi l'abbiamo usato tutti, lasciamo fare le cose che sanno fare, la guerra la sanno fare bene gli americani, non noi, in termini di costruzione, gestione eccetera. Noi occupiamoci delle politiche del welfare con quello che resta, se i soldi li spendiamo bene in quel campo. Inutile fare, come dicevamo prima, diversi sistemi d'arma, investendo nell'Iveco in Italia o nella Volkswagen in Germania solo per spendere soldi, perché così riparte l'economia a muzzo. Diamo i soldi a chi li sa spendere per la guerra e quello che resta usiamola per l'economia europea, che ha bisogno effettivamente di rinnovare il suo welfare se non vuole ricadere nei nazionalismi del passato.
Però riarmo non è proprio così,
no,
cioè anzi no. Non è prendere i soldi e darli agli Stati Uniti per farci difendere e riarmare l'Unione.
Darli alla NATO, io ho semplificato il concetto, darli come li chiede Trump, aumentando il contributo economico.
Appunto, ma non è questo il riarmo.
Il contributo economico non è un contributo.
Il riarmo è una cosa che io non condivido. Non riarmo Europa sociale. A me non convince. Riarmo NATO sì.
Sì, ma guardi che quel 2% di prodotto interno lordo dell'impegno NATO non è una quota sociale, non è, diciamo, l'iscriversi al club. Sono soldi che devi spendere riarmandoti tu, non dandoli a qualcun altro. Del resto, voglio dire, nel momento in cui alla Casa Bianca arriva chi ha sostenuto che per quel che riguarda Taiwan, ma insomma, si difendano quelli di Taiwan che vogliono da me, che c'entro io con Taiwan, che è minacciata dalla Cina, e ha sostenuto addirittura che la guerra forse l'aveva voluta l'Ucraina e non la Russia, quindi che non avrebbero, gli Stati Uniti non si sarebbero sentiti obbligati a intervenire nella condizione in cui fosse minacciato un paese che non ha abbastanza pagato per la NATO. Beh, il dubbio sulla tua sicurezza ti viene. Vorrei ricordare a tutti una cosa che quasi nessuno, diciamo così, ce l'ha ben chiara, che la NATO, che nasce nel 1949, l'Alleanza Atlantica nasce nel 1949 e che è sostanzialmente basata sull'articolo 5, e cioè che prevede l'intervento di tutti gli altri nel caso in cui uno di questi paesi fosse aggredito, è stato attivato l'articolo 5 una sola volta nella storia.
Per gli americani.
Per gli americani, sono gli americani, è successo, cioè è veramente successo, si è veramente intervenuti. Nel momento in cui la potenza militare più grande, più consistente dell'Alleanza Atlantica ti dice: guarda, io se non paghi abbastanza comunque non intervengo, quindi potrei anche violare l'articolo 5, tu devi riarmarti, non devi limitarti a mandare il bonifico, non ti basta.
Sul quale tu, ipotesi, diciamo che non ti convince, no Roberto, per sintetizzare?
No, non mi convince, sì, abbiamo troppi pareri differenti, siamo uno e tanti in questa Europa e non sappiamo neanche schierarci chiaramente da che parte. Poi l'Europa, secondo me, finché non avrà una cultura...
Sono tre anni che l'Unione Europea è schierata all'unanimità, dai, su.
Con chi
questa cosa che siamo divisi? Con l'Ucraina. Questa cosa che siamo divisi è soggetta. I paesi dell'Unione Europea, quasi tutti, Malta fa eccezione, sono tutti membri dell'Alleanza Atlantica, quindi sono schierati e come, e non c'è nessuna divisione, ma proprio nessuna. Poi no, essendo delle democrazie, vuoi che non ci sia un italiano, un francese o un tedesco che dice: io vorrei stare con Putin? Anche ieri c'erano in piazza, conti nulla, grazie al cielo, ma il paese è schierato dall'altra parte. L'Unione Europea su questo è schierata in maniera compatta. Stiamo attenti a pensare che sono uniti solo gli altri, perché è un falso. Gli stessi Stati Uniti sarebbero schierati da una parte.
Ma per carità.
Sono divisi a metà esattamente comunque comero. Però, naturalmente, la Casa Bianca c'è un vincitore delle elezioni. L'Unione Europea è molto meno divisa di quello che è. Se poi si pensa che l'unità consiste nel sistema di Putin, però nel sistema di Putin l'avversario deve morire, deve andare nel campo di concentramento, e se è anche uno che prima faceva l'alleato come Prigozhin, quando dice che sto sbagliando gli butto giù l'aereo. Grandioso, io preferisco, diciamo così, il multicolore delle mie parti.
Che si spacchi anche, che si spacchi anche l'Italia sul voto.
Esatto.
Meglio così, tutto sommato.
Risolvi i problemi alla radice.
Roberto, sì, vai al volo.
Sì, al volo, c'è questo. Il problema è che come ci è stato spiegato, che la guerra si fa con le armi, si fa con gli eserciti, ma si fa anche con l'ingaggio emotivo. Secondo me l'ingaggio emotivo dell'Europa è carente, questo volevo, in questi termini divisi. Non riusciamo a creare un racconto condiviso che ci ingaggi tutti, come gli americani quando sono venuti a liberarci.
Cioè, nel senso
Europa,
che noi non ci sentiamo europei, non c'è questo senso di appartenenza.
No, l'ingaggio militare è un'altra cosa. L'ingaggio militare è un'altra cosa, è il suo. Guardi, lei dovrebbe ringraziare il cielo di vivere un'area del mondo in cui non si va a scuola la mattina e ai bambini si dice: per difendere la vostra patria dovreste morire. Le vedete quelli che sono dall'altra parte? Sono i nemici, dovete essere pronti a morire per uccidere il nemico, perché il nemico è quello che vi fregherà la vostra sorellina. Dovete ringraziare il cielo di vivere in un'area del mondo. In Russia invece funziona così. Hanno anche rapito i bambini ucraini per riuscire a condizionarli, a far capire perché nel vostro paese sono tutti nazisti. Ma viva il mondo, che viviamo in un posto dove non si condizionano le persone. Quando poi la libertà viene minacciata, la libertà viene minacciata, noi abbiamo dato esempi straordinari di dedizione alla causa, di coraggio e anche rischio e perdita della vita, tantissimi e giovanissimi. Voglio dire, viva la vita, che non si viva sempre in quelle condizioni.
Ciao, grazie Roberto.
Ciao Roberto.
Ciao.
Buon lavoro a tutti.
Grazie.
Un po' di messaggi.
Il deterrente, tornano sulla questione di prima, sì. Davide, non ha impedito comunque l'inizio della guerra, a prescindere dal fatto che l'Ucraina fosse o non fosse nella NATO, e sì, non servirà nemmeno a fermare.
Quando Putin ha aperto l'invasione in Ucraina, erano in corso in quel momento 53 guerre. Ma voi pensate che il deterrente per la sicurezza dell'Alleanza Atlantica dovesse servire in tutto il resto del globo? E andiamo su.
Tra poco ancora voi in diretta al telefono allo 02 25 15 15, pubblicità e torniamo, state con noi.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come il wifi gratis quando hai finito i giga.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci. RTL 102.5,
Di Camilla Cabello, Havana, RTL 102.5. Volevi pronunciarlo tu? Non è in grado di pronunciarlo così bene. Cioè, sei solo biondo. Sì, 10:37, buona domenica. È il 16 di marzo. Questa è la domenica dell'indignato speciale.
Paolo, ciao, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, da dove?
Parlo dalla provincia di Siena, Chianciano Terme.
Sì, vai.
Sono d'accordo con quello che dicevate voi sul. Tutto giusto, trovo, sia sulle questioni della deterrenza. Il signore diceva che non esiste pericolo, oramai è abbastanza diciamo strutturata questa cosa, che non esiste un pericolo di guerra nucleare. Ormai sono 80 anni che ci sono queste bombe, quindi sono anche d'accordo che se non ci fossero state le bombe nucleari probabilmente avremmo avuto un'altra guerra molto più importante di quella che c'è. No. Mentre io comprendo diciamo delle forze politiche come il Movimento 5 Stelle che cerca di, credo, di ritagliarsi un pochino di elettori che così sono un po' emotivamente disturbati con il discorso della non riarmo, diciamo, dice anche una menzogna, in quanto il signor avvocato Conte era presidente del Consiglio quando venivano mandate armi, veniva fatto un programma di aiuto all'Ucraina.
Quelle però sono due cose diverse.
Sì, però voglio dire,
cioè non ha più, non ha a che vedere con riarmo, piuttosto ha a che vedere con il no agli aiuti a Kiev. Evidentemente molti hanno sottolineato un'incongruenza.
Appunto, mi sembra che sia un'incongruenza grossa, e nello stesso tempo, cioè, io non riesco a capire, ho sentito anche la signora Boldrini dire che la deterrenza non è un modo per salvaguardare la pace. Non lo so, che lo dicano loro, se hanno qualche ricetta un pochino
più bizzarra, non so, più originale, perché da che mondo è mondo uno mette la porta blindata per tenere i ladri fuori di casa.
Davide, cioè, su questa questione delle armi all'Ucraina, mm-hmm. È vero, c'è stato un voltafaccia del Movimento 5 Stelle, di Conte?
Allora, allora il riferimento esatto più pertinente relativamente a quando il professor Conte, oggi onorevole Conte, era presidente del Consiglio, è che sotto i suoi governi la spesa militare italiana è molto cresciuta. Ma ragazzi, era sempre il tentativo di rincorsa di quel 2% che non abbiamo visto manco da lontano,
del
prodotto interno lordo. Quindi, siccome Trump all'epoca era anche ancora era il primo giro, vi ricordate Giuseppi? Disse Giuseppi che la spesa è bassa e Giuseppi lo alzò. Quindi, voglio dire, questo per quel che riguarda le armi all'Ucraina, non c'è dubbio, hanno votato a favore. Arrivo subito: hanno votato a favore dei primi invii sia il Movimento 5 Stelle che la Lega. La Lega poi ha continuato a votare a favore dicendo il contrario, e a un certo punto invece il Movimento 5 Stelle ha smesso di votare a favore. Cosa giustifichi? Uno può essere a favore o contro, per carità, cioè, io sono assolutamente a favore, però capisco. Cosa sia cambiato a un certo punto, per cui questo mi sfugge, quindi non sono in grado di rispondere. Diceva?
No, volevo dire che probabilmente se il professor Conte fosse in questo momento presidente del Consiglio, la sua opinione, il suo voto sarebbe diametralmente opposto a quello che sta facendo adesso.
Questo ho l'impressione, io non ho gran simpatia ai 5 Stelle, ma ho l'impressione però l'impressione che sia un criterio che si possa applicare a molti.
A tutti.
Faccio un esempio.
Se nella storia si comincia a fare
a seconda di dove si trovino, scusi un attimo, se lei pensa alla stessa attuale Presidente del Consiglio, onorevole Meloni, che è stata determinata e a mio avviso ammirevolmente ferma nel sostegno alla causa degli ucraini, però quando era all'opposizione nel 2014 c'è stata la questione sempre dell'Ucraina, della minaccia all'Ucraina, nel 2018 c'è stata la Crimea, e all'epoca non è che si fece un gran diciamo reazione, però si posero delle sanzioni sulla Russia e loro erano contrari alle sanzioni. Con onestà, rispetto a tanti altri, Meloni ha detto avevamo sbagliato a dire questo, però ho l'impressione che ripeto, questa cosa però, a seconda che sei all'opposizione o al governo, certo, applicata a tanti cambierebbero posizione, è una cosa indegna e riprovevole che accada dire. Però ho l'impressione che sia un male diffuso.
Grazie per averlo sottolineato, Paolo.
Però volevo dire che questo modus operandi, francamente, poi alla fine indebolisce la posizione italiana.
Tocca anche agli elettori.
Anche chi è su alcuni temi, diciamo, io devo, sono d'accordo con quello che ha detto la Russia l'altro giorno, su alcuni temi, ci vorrebbe un pochino più di compattezza per far vedere che c'è un paese forte.
Cioè, bisognerebbe allontanare, no, la dialettica politica, metterla da parte per discutere di temi che hanno a che vedere
come si è fatto al Parlamento Europeo, perché il Parlamento Europeo la mozione a favore del riarm EU è passato senza distinzione di quello che da noi sarebbero maggioranza opposizione, i popolari, i liberali, i verdi, i socialisti. Purtroppo da noi, per esempio, una delle responsabilità che si è trovato sulle spalle il Partito Democratico odierno è che non solo si è spaccato al suo interno, perché una parte ha votato a favore, un'altra parte si è spaccata anche dal Partito Socialista Europeo, perché il Partito Socialista Europeo è a favore. Certo. E invece il Partito Democratico in parte, sicuramente la sua segretaria, non condivide questa scelta. Questo sì, certo, indebolisce il paese questo, che la posizione abbia continuato a fare opposizione su questo, anche se il loro Partito Socialista Europeo diceva il contrario, come indebolisce il paese il fatto che ci sia al governo una forza politica, la Lega, che ha votato contro, certo, insieme a un pezzo del Partito Democratico, che cioè è una roba che non si può vedere.
Paolo, ci dobbiamo salutare, grazie per essere stato con noi, ci dobbiamo salutare perché andiamo da Giovanni, che aspetta in linea. Buongiorno Giovanni, ciao.
Ciao.
Buongiorno, da Aosta, giusto?
Sì, un comune vicino ad Aosta, caro.
Prego.
Ma io sono, se, anche se è un argomento così complesso e si ragiona forse più per passioni e che con raziocinio, mi sembra che la strada del riarmo sia una strada obbligata, soprattutto perché penso che il riarmo sia una delle prime fasi per costruire un'Europa politica credibile. Una difesa comune ci deve essere, ci deve essere una sanità comune, ci deve essere tante cose comune messe insieme.
Oggi non lo è, oggi non è credibile secondo te, Giovanni?
Ma secondo me è meno credibile di una volta, perché manca una politica e poi, se posso dire, mancano dei leader.
Che dici, Andrea, di questo? Dice, ha bisogno, riassumo, l'Unione Europea ha bisogno di questo riarmo per diventare credibile, perché al momento lo è meno del passato e soprattutto perché mancano i leader.
Ma che ci sia una debolezza di leadership io lo sostengo da molti mesi, dopo aver letto l'ultimo libro straordinario di Henry Kissinger, che si chiamava Leadership, ed è una mancanza di leadership a livello mondiale, non soltanto italiano, o europeo. Certamente le posizioni sono diverse.
Tranne la leadership cinese, che è credibile.
No, lasci perdere, la Cina è un'altra cosa. Io dubito che se domandassimo a noi stessi e agli italiani cosa è di competenza dell'Unione Europea,
non lo sa,
e cosa è di competenza degli stati nazionali, la grandissima parte delle persone non sarebbero in grado di rispondere.
È come sul giornalismo.
Esatto, ma la cosa drammatica è che quelli che, come lei, sostengono, per esempio, ma l'Europa è meno credibile di un tempo, oggi l'Unione Europea ha molto più successo di un tempo, ha un po' più di competenze di quanto aveva un tempo. La difesa non è tra le competenze dell'Unione Europea e neanche se la può prendere. E non è che se la può prendere, perché sono gli stati nazionali che devo dare. La sanità non è di competenza dell'Unione Europea, l'istruzione non è di competenza dell'Unione Europea, e potrei continuare. Il fisco non è di competenza dell'Unione Europea.
Allora, la
realtà è che noi dovremmo riuscire a capire una cosa: su quello in cui si è delegato, si è devoluto all'autorità dell'Unione Europea, come dimostra il confronto con gli Stati Uniti sulla politica commerciale, i dazi per intenderci, noi siamo forti, molto forti, perché l'esperimento Europa è riuscito, l'Unione Europea è riuscito benissimo. Tutto quello che lamentiamo non essere stata capace l'Unione Europea è esattamente tutto quello che non è mai stato assegnato come competenza.
Ed è lì il problema.
Sì, ma non è un problema europeo, è un problema dei singoli paesi nazionali.
Degli stati nazionali che devono delegare all'Europa.
Però,
partendo da lì si può costruire un'Europa più forte.
Ah, ma non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio.
E scoprire la
e devo dire che questa cosa qui della difesa è stata concepita, Riarme EU è stata concepita nell'idea del coordinamento delle spese nazionali, che ad oggi è esattamente quello che può essere fatto.
E arrivare lì è un modo per costruire un'Europa più forte.
Chiaro.
Facciamo l'Europa e facciamo gli europei.
Ciao,
giusto?
Giovanni.
Ciao. Bravo.
Grazie. È un dazeglio nel secolo appresso.
Adesso, la prossima volta, se volete, la metto anche in rima rap.
Rap.
Sasà, buongiorno.
Buongiorno a tutti e buona domenica.
Ciao.
Mi metti già di buon umore a sentirti, sì?
volevo fare due domande al dottor Giacalone. Dall'altra parte della piazza c'era Rizzo ieri. Cosa ne pensa di quella piccola parte dove ho visto anche bandiere della Palestina, un po' quelle della pace, un po' di tutto, diciamo, di quello che dicevano loro in concreto rispetto all'altra parte della piazza?
Allora, non era una piatta della piazza e un'altra parte della piazza, erano due piazze distinte e separate.
Sì, sì, sì.
Io sono felice del fatto di vivere in un paese in cui, grazie al fatto che non hanno vinto le idee dell'onorevole Rizzo, c'è la libertà anche per Rizzo di manifestare, naturalmente.
Compannacci.
L'ultima versione, prima era comunista, adesso nell'ultima versione siamo così, rosso bruno.
Ieri c'era rosso bruno.
Quindi io sono felice del fatto che di avere vinto io e perso lui, e quindi che c'è la libertà di parlare. E dall'altra parte, naturalmente, essendo lui libero di parlare, c'è fosse una cosa che riesco a condividere di quella che dice, ma questo diciamo è normale.
Cioè, la questione era un po' che l'Europa vuole armarsi per entrare in guerra, no? Un po' la loro teoria, dice, la sottomissione dell'Europa.
Sono quelli che erano contrari allo schieramento dei Pershing e dei Cruise, perché gli SS-20 di Brezhnev invece erano per la pace, non dovevamo essere per la pace. Fortunatamente hanno perso. È stata la capacità di schierare i missili Pershing e Cruise che ha fatto crollare la dittatura dell'Unione Sovietica e liberato molti popoli europei, perché quasi qualcuno, però per carità, cioè libertà sia però, di dimenticare la storia, sia
la storia, allora ha dimenticato la storia.
No, è che come ha detto Davide, Rizzo ha tutto il diritto, tra l'altro personalmente mi è anche molto simpatico.
Sì, alcuni viva sì, ultimamente lanciati hanno, cioè, okay. No, pensavo, comunque sono incoraggianti, ecco.
E, contro politicamente corretto si dice. Grazie Sasà, un abbraccio.
Sì, no, solo un'ultima cosa. Se casomai ci sarebbe una trattativa di pace entro questa settimana, di cosa parleremo domenica prossima?
No, della trattativa di pace.
Perché gli americani,
perché lei deve prendere appuntamenti la settimana prossima, vuole sapere giustamente.
Trump dice che entro la settimana risolve la situazione.
Comunque ci sarà Santarelli,
lo facciamo sapere noi.
Santarelli alla Straminale.
Argomenti ne avrei.
No, scrivimi in privato, Sasà, che te lo dico io di cosa parliamo, guarda.
No, loro dicono così, stamattina che in settimana risolvono tutto.
Sì, noi ce lo auguriamo in realtà, perché poi grazie. Grazie.
Guarda,
mille.
Se non ci sono più
ragazzi.
Guerre, Trump toglie i dazi, non c'è più problema. Io ve l'ho detto, mandiamo il mixato di Massimo Alberti, che male
ma
non
saremmo
fa,
ben felici.
Ma stai scherzando?
Una domenica tranquilla.
Ma stai scherzando?
Gran finale musica e poi ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Beh, io mi sto già preparando per il mixatino di Alberti, perché questo disco secondo me lui lo suona, no?
Da cosa parti? Da lì?
No, non parte secondo me da lì, perché poi sai che in quegli anni, negli anni 80, c'era un grande antagonismo tra lei, cosa fanno? Tra lei e Madonna. Cyndi Lauper, 1983, Time After Time.
Nothing new. Fly.
The Time, Cyndi Lauper, 1983, Millennium Hit, per chiudere l'indignato speciale di oggi.
Allora, siamo pronti per salutarci, grazie a Davide Giacalone, appuntamento naturalmente a domani mattina in Non Stop News alle 7:10.
Grazie a voi, buona domenica e a domani.
Buona settimana, Andrea Pamparana.
Alla vostra.
Buona maratona, se ti sei vero quello che
ho un pezzettino di strada lo devo fare.
Pettorale.
Un pezzettino.
Sì, sì.
Ok.
Ma sei uno di quelli che si mette a dare il 5, quelli che
no, 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 c'ho l'ossigeno quello
di flussi.
Ma quindi, tira le boccette, quelli che tirano le bottiglie, pom, sì, piena sì, pronta, sì, voglio sì, dire.
Sì, sì. Grazie Luigi Santarelli, ciao Luigi.
A voi buona domenica.
In regia a Milano, più ingegno Gigi Resta e Indice Carelli a Roma. Grazie a Barbara Sala.
Grazie Enrico Galletti.
E prima di salutarci ringraziamo anche Wolfhaus che da oltre 50 anni realizza case in legno di design fatte su misura.
I plus sono tantissimi, per esempio grazie alla tecnologia innovativa Wolfhaus Energia Più, la vostra casa Wolfhaus produce energia su base annua di quella che consuma per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.
E poi c'è la velocità di realizzazione con consegna a chiave in mano, la garanzia di 30 anni sulla struttura portante e tanto tanto altro. Allora informatevi su wolfhaus.it.
Pronti davvero?
Buona domenica a tutti e grazie per essere stati con noi anche oggi con l'indignato speciale. Ultime news.
Ciao!